Meno male che al lavoro siamo isolati tra i colleghi dello stesso ufficio, riusciamo a tirarci via le mascherine. Ho lavorato negli ambulatori, invece lì devi stare sempre mascherato, quindi sei sempre alla presenza di persone malate, insomma. E certe volte è faticoso perché fa anche caldo. Allora, vogliamo aprire la parola del Signore nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16. I versetti 8 e 9. Questa settimana a casa abbiamo tanto gioito, ci siamo tanto rallegrati nella notizia che ci ha dato nostro figlio, che è stata una bella notizia, bella, detta in maniera proprio, ci guarda la mattina appena svegli, mamma, papà, io mi sono convertito, ho accettato Gesù, ci ha lasciati senza fiato e senza respirare, è stato un'immensa gioia e per me dura ancora perché quando il Signore compie queste cose è meraviglioso. Nel meditare la parola di Dio mi sono sovvenuti questi versetti qua che il Signore ha lasciato scolpito nella sua parola e nei nostri cuori, che ben conosciamo per la grazia del Signore. E li vogliamo rileggere questa sera e meditare per edificarci, come è stato detto nella preghiera, affinché il nostro Signore possa in ogni cosa renderci stabili e fedeli. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Si parla dello Spirito Santo. Gesù ha fatto il suo compito. Stava per essere immolato sul legno della croce, però non ci ha lasciati soli, ci ha lasciato invece un qualcosa di prezioso. Ed è bello vedere che i discepoli, pur vivendo quel momento che non hanno compreso, ma che poi comprenderanno alla Pentecoste, quando lo Spirito Santo entrerà in loro, si sono resi conto di quello che Dio gli stava lasciando, che era la terza persona della Trinità nella nostra e nella loro vita. Ed è bello vedere che il Signore dice, e quando verrà, convincerà. Mi ricordo sempre un libro molto bello dove l'autore diceva che faceva la distinzione tra la parola e la voce, dove la voce rappresentava praticamente la nostra persona e quello che noi siamo. L'importanza era la parola. Noi eravamo lo strumento, la parola era l'efficacia che si portava avanti. Quando venne annunziato Giovanni Battista, uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, viene detto in Isaia, voce di uno che grida nel deserto, il quale è stato usato da Dio per annunciare l'avvento di Cristo in questo mondo. Ed è stato meraviglioso. E vediamo come il Signore continua lui a fare il grosso del lavoro. Noi rimaniamo una voce che deve essere anche udibile. È visibile in tal senso, non ci dobbiamo nascondere, sennò che voce è. Pensate a un cantante lirico che si nasconde, come facciamo a sapere se è bravo o non è bravo? E così è, ma il grosso del lavoro lo fa l'opera dello Spirito Santo. Convincerà, che bella parola, si potevano usare tantissime parole, ma il Signore dice convincerà. La parola convincere, sono andato sul vocabolario, dice rendere qualcuno sicuro, certo, persuadere. Guardate che lavoro fa lo Spirito Santo. Noi siamo chiamati ad annunciare, a seminare, ma il grosso del lavoro lo fa sempre Dio, in tutti i cuori. Noi in maniera particolare continuiamo ancora a lavorare, eh? Non smette, adesso leggeremo ancora altri passi inerenti, può sembrare un paradosso, ma è una realtà di fatto. Perché lo Spirito Santo convince di cosa nei cuori delle persone. Ed è interessante i tre aspetti che cita. Allora, convincerà innanzitutto chi? Questo è importante da sottolineare, poi lo vedremo. Il mondo. Il mondo non come creazione o come la conosciamo noi, ma il mondo come struttura fatta dall'uomo. Cosmos, in quel senso lì. Prodotto dell'uomo. La creazione invece è il prodotto di Dio, era molto buono, ricordiamoci, e dice quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Tre aspetti fondamentali, che sono i tre fulcri che praticamente vanno a scardinare tutto quello che l'uomo possa pensare di che cos'è la separazione da Dio. Perché il problema che non è che convince che il creato viene fatto ed è stato fatto da Dio, quello è la fede, quello viene dopo che noi siamo convinti di quello. Ma lui fa un'opera di convincimento, di persuasione diversa. Non ha bisogno di dire o di convincere dell'esistenza di Dio, non lavora secondo concetti nostri, ma va a lavorare su questi capisaldi. E Gesù li spiega. Amen. E Gesù li spiega. Quanto al peccato, perché non credono in me. Abbiamo capito tutti, giusto? Quanto al peccato, perché non credono in me. Il peccato rende ciechi a tal punto da non vedere ciò che Cristo è e rappresenta. È un velo. Vi ricordate l'Antico Testamento? Ci viene parlato di un velo che aveva Mosè, no? Risplendeva il velo. Viene ripreso nel Nuovo Testamento questo significato, dove tu non vedi perché hai questo velo e non ti permette di vedere una gloria così magnifica. Ed è incredibile. Questo fa il peccato. Non ti fa vedere. Ti acceca. Quanto alla giustizia, perché me ne vuol il Padre e non mi vedrete più. Il termine giustizia deve essere paragonato alla giustizia di Dio. Se Cristo non andava al Padre, vuol dire che non era stata adempiuta la giustizia che il Signore voleva, che non era stata adempiuta ciò che Dio desiderava, ahimè, il sacrificio del Figlio, un sacrificio sulla croce, che andava a intaccare la giustizia di Dio. Ed è prezioso questo. Quindi per mezzo di Cristo c'è il peccato si manifesta. La giustizia che il Signore ha assolto permette a Dio di vedere noi, altrimenti non era possibile, senza che questa giustizia fosse stata appagata, possiamo utilizzare questo termine, da parte dell'opera di Cristo, e quindi nulla sarebbe andato a buon fine. Il terzo aspetto, in quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Se da un lato abbiamo un'opera salvifica meravigliosa, abbiamo anche una certezza, un caposaldo, perché dice il Signore che il terzo, il giudizio, è perché Satana è stato già giudicato, non sarà giudicato. È stato già giudicato, fermato, bloccato da un giudizio unico. Cristo è quel giudizio. Lui ha vinto sulla morte, sul peccato, su tutto. Qualcosa di unico. Dove lavora lo Spirito? Su questi tre capisaldi. Non avevo mai riflettuto su questo particolare, ma vado ad agire là. Quando mi sono convertito, ho dovuto riconoscere il mio peccato. E paradossalmente, quando ho riconosciuto il mio peccato, ho avuto bisogno di Cristo. Fino a quel momento il peccato non mi permetteva di vedere. Poi ho visto e ho detto, ma io sono malato. Il peccato mi uccide, mi separa. Ho bisogno del Signore. È lì che ho riconosciuto il Signore. È lì che l'ho ricercato. È lì che tutti noi abbiamo ricercato il Signore. Ed è stato qualcosa di meraviglioso. Nella crescita spirituale di ognuno di noi, può sembrare strano, ma noi ci ritroviamo di nuovo questi aspetti che vengono davanti, in un modo e nell'altro. Il lavoro dello Spirito Santo, di questo convincimento, non si ferma soltanto nella fase in cui fa conoscere ciò che Cristo è, la parola è, fa conoscere il significato di giustizia e di giudizio, fa conoscere l'esistenza di Satana. Ma dopo, quando diveniamo credenti, questi tre aspetti ce li ritroviamo di nuovo davanti. Non ci lasciano. Però adesso noi siamo stati convinti. Però sono sempre là. Leggiamo insieme questi passi. Prima Giovanni, capitolo 4. i versetti da 4 a 6. Dice così, prima Giovanni 4, 4 a 6. Voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. È lì, il mondo è lì. Il Signore ci chiama a vivere nel mondo, ma non siamo più del mondo. Non gli apparteniamo più. Eppure quest'opera continua, vedete? Come il Signore continua a sovvenire nelle nostre menti quello che dobbiamo essere. Noi siamo dei capisaldi, una luce per il mondo. I capisaldi sono come gli avamposti, sono là in prima linea a fare ciò che devono fare e a mostrare e a dire: il mondo giace nelle tenebre. Molte volte quando vedevamo qualcosa di particolare in TV o leggevamo la parola di Dio a casa, Ruben mi diceva: ma papà, ma veramente è così? Io dicevo: la scrittura dice che il mondo giace nelle tenebre. Il mondo è così, vive così. Papà, noi ci stiamo nel mondo, ma ci stiamo perché adesso abbiamo uno scopo, quello di mostrare l'opera del Signore in noi più di ogni altra cosa, di manifestare quello che Dio ha fatto in noi, in casa nostra, sul posto di lavoro. Perché cito questi aspetti? Perché lì ci conoscono. Sono gli aspetti dove noi manifestiamo quello che noi siamo. E cosa siamo noi? Siamo coloro i quali lo Spirito Santo ha convinto. Perciò noi non dobbiamo convincere perché l'opera continua a fare lui, ma mostriamo come lo Spirito Santo ha agito in noi e cosa ha fatto e sta facendo in noi. Li ritroviamo, è incredibile. Sono lì davanti a noi. È bello il mondo, eh? Cosa c'ha? Cosa offre? Tanti piaceri. Attirano uno dietro l'altro. Un effimero piacere. Poi passa tutto. Vivo in ospedale, mi chiamano centinaia di persone. Io, davanti a tutto questo, mi rendo conto di quanta sofferenza c'è anche nel mondo. Non so se siamo più sani o più malati, devo essere sincero, da quello che sto vedendo. Mi sto facendo dei dubbi, ogni tanto mi fermo, rifletto, e dico: Signore, ma siamo più sani o più malati? E in realtà è tanto, tanto quello che c'è. Anche perché poi, quando si è nel bisogno, si cerca, si fa, si dice, e allora si sente dire: ah, non c'è, e addirittura andiamo nel 2023. E io dico: guardi, purtroppo, ma io ho una priorità, no? Il medico mi ha dato una priorità. Sì, ma non è obbligatorio poi avere il contraccambio della priorità. Se non ce l'ho, vuol dire che le agende sono piene, non ce l'abbiamo. Qualche volta parte l'insulto, qualche volta si arrabbiano, ma tutto questo è un sistema che è il mondo. E vi posso garantire che ci sono in ballo miliardi che basterebbero a coprire tutti i bisogni di tutti i malati, ma non si sa per quale motivo. C'è solo una piccola parte per loro e il resto va da qualche altra parte. Vi dico solo questa: devono ristrutturare un ospedale nella zona di Varese, oltre ai 7 che già hanno. Hanno preventivato una spesa di 24 milioni di euro in 5 anni, che è tantissimo, è una cifra enorme. È un'azienda dove a quanto pare il fatturato viaggia intorno ai 52 miliardi, 650 mila utenti serviti solo nella zona di Varese. Quindi io prenoto tutti i giorni una media di 700 persone al giorno. Per tutti i loro tipi di servizio, è incredibile. Eppure tutto apparenza. Tutto apparenza. Questo mi ha fatto capire tanti particolari e tante cose anche dove si manifesta ciò che l'uomo è. L'apparenza del bene è dietro, si pensa all'interesse proprio. Io sto bene. Molte volte sento parlare i politici, ormai da 50 anni, no? Questo, 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 poi vanno lì, silenzio. Il dramma è che noi continuiamo ancora a dire forse questo farà, forse questo, perché la speranza è l'ultima a morire. Solo in Dio finora io ho trovato la certezza e la speranza. Del resto non ho visto nulla. Questo è il mondo, questo che viene descritto da queste meravigliose parole. Coloro che sono del mondo, costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. È di una semplicità disarmante. Il mondo ascolta il mondo. Coloro che vogliono ascoltare Dio, ascoltano Dio. Se cambiamo capitolo al 5, capitolo 5, versetto 19, c'è un'altra interessante verità sul mondo. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Un altro aspetto che ritroviamo nelle nostre vite è il maligno, è il diavolo. È interessante che la parola Satana, ho trovato scritto in un dizionario, è nemico e che il diavolo è calunniatore. Non apposta sono stati dati questi nomi. Ed è la sua azione. Nemico e calunniatore. Lo scopo primario è quello di sviarci dalla verità di Cristo. Che noi pecchiamo o no, serve solo a lui per andare ad accusarci, ma sa che è tempo perso, perché abbiamo l'avvocato. Perché adesso in Cristo la giustizia di Dio è stata pagata, quindi adesso c'è l'avvocato che dice no, è tutto pagato, è stato già tutto pagato, non c'è bisogno. Eppure la realtà è questa. Il calunniatore Satana agisce così, come nascondendo la verità. Riflettete. L'inciso meraviglioso del libro della Genesi. Tu sarai come Dio. Era sbagliato. Nascondeva la verità. Ma il problema è che la verità stava in ciò che Dio aveva detto. Cosa aveva detto Dio? Non mangiare. Perché nel giorno che tu morrai, io per certo ti dico che tu morirai. Non ha detto. È stato sufficiente, sì. Hanno dato ascolto al mondo, a Satana, il calunniatore, il bugiardo, colui che agisce in questo modo. Nasconde ciò che Cristo fa, ciò che Cristo è e ciò che Cristo può fare in maniera potente. Nessuno può fermare l'opera del Signore. Quando mi sono convertito mi è stata fatta la domanda: che può fare la fede? E io, appena convertito, boh, mi è stato risposto in maniera disarmante, poi l'ho vissuto sulla mia vita, tutto ciò che Dio può fare. Che bello, che gioia, scusate. Cosa può fare la fede? Tutto ciò che Dio può fare. Tutto ciò che Dio non fa è perché noi lo limitiamo, non perché lui si limita, lui vorrebbe fare di più. Se pensiamo alla vita di Daniele, per esempio, Daniele non ha limitato Dio in nessun modo. Ti devi inginocchiare perché così è scritto. No, io mi inginocchio solo davanti a Dio. Fornace ardente. Va bene. O no? Voi aveste detto così? No, aspetta, ragioniamo un attimo. Mezzo inchino? Potrebbe andare bene? Poi cerchiamo i paradossi, i sotterfugi, no? Cerchiamo di accomodare? No. Non ha limitato Dio in nessuna maniera. Ed ha agito in maniera potente. Quindi ritroviamo ancora il mondo, il diavolo. E ritroviamo un altro nemico, che riscopriamo adesso in maniera più formale e potente, la carne. Il terzo nemico che ritroviamo davanti a noi, dove Cristo appunto è andato proprio per far sì che questa carne doveva morire, non aveva più il diritto di vivere, perché il giudizio era su di lei. Tu per certo morrai. Ed è interessante vedere che la scrittura, lo accenniamo soltanto, però invito tutti a leggerlo, Romani capitolo 7, un capitolo meraviglioso che nei primi tempi della mia conversione ho letto, riletto tante volte, ma ci ho sempre capito poco. Poi in realtà con l'esperienza di vita vissuta di cristiano ho cominciato a inquadrare il significato di questo meraviglioso capitolo del capitolo 7 di Romani. Dal versetto 7 in poi ci viene descritto tutto quello che è la nostra carne, che cosa combina la nostra carne, ma anche quello che è la soluzione che poi Dio ci ha dato sempre nel Signore. Leggo due versetti che sono quelli esemplificativi, perché in realtà bisognerebbe fare tutto uno studio, un discorso su che cos'è la legge, su come agisce la legge, sull'importanza e la bontà della legge e quello che siamo noi. Due versetti semplificativi in modo tale da poter avere questi concetti, diciamo, davanti. Versetto 7, capitolo 7, versetto 7. Che diremo dunque? La legge essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento produsse in me concupiscenza, perché senza legge il peccato è morto. Due soli versetti ha spiegato in modo chiaro la bontà e il significato della legge, data come pedagogo ma anche come punto fermo affinché la nostra fede fosse in Dio, ma in realtà ha portato a scoprire quello che noi siamo. Degli uomini disubbidienti, dei peccatori. C'è scritto non concupire e io invece concupisco. Ha manifestato il peccato. Disarmante. Non rubare e io rubo. Ha manifestato il peccato. Ed è una legge che Dio ci ha dato, non l'uomo. Capite? Un altro versetto, al 18, 7-18. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Dopo tutto un discorso nella quale manifesta un conflitto interiore non indifferente tra quello che io sono diventato in Cristo e quello che la legge mi manifesta, quello che il peccato in me, perché dice qua, io ho scoperto che in me non c'è nessun bene. Ed è brutto. Io mi ricordo quando mi sono convertito un paio di mesi che ho disubbidito ancora a Dio, non sapevo dove nascondere la faccia. Dice, ma com'è possibile, Signore? Ti ho confessato, ho detto che sei il mio Signore, il mio Dio, e io mi comporto così. Ancora oggi, come figli di Dio, anche maturi, noi abbiamo ben imparato non a convivere con il peccato, ma a convivere con lo Spirito, perché è Lui che ci vivifica, non la carne, perché dobbiamo avere la netta separazione di queste cose. Molte volte sento dire, ma io non ci riesco. Stai limitando Dio, tu stai bloccando Dio, io non ci riesco. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo, la terza persona che ha fatto i cieli e la terra, e io mi permetto di dire non ci riesco. C'è qualcosa che non ho capito. Dice qui l'Apostolo Paolo, io vorrei fare il bene, ma siccome dentro di me c'è il male, c'è questo conflitto. Che facciamo? Ci arrendiamo? Dà anche la risposta dopo, Fa tutto il preambolo, ripeto, è un meraviglioso capitolo, vi invito di leggerlo a casa perché meriterebbe più tempo, ma vi lascio con l'inizio del capitolo 8, la soluzione. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato della legge del peccato e della morte. Chi si arrende? È perduto. Chi invece confida in Cristo, perché quando siamo diventati figli di Dio e in Cristo, dice qui che quella legge stabilita da Dio in Cristo mi fa essere vincitore. mi fa essere vincitore. Lo Spirito Santo ha iniziato un'opera, sin da quando, mi ricordo, io ero fanciullo, perché ho avuto il privilegio di essere portato in assemblea a 6 anni, da una famiglia che abitava di fronte casa. Io mi ricordo le predicazioni, io mi ricordo la parola che veniva annunciata, mi ricordo i fratelli anziani come pregavano, vedevo tante cose, dicevo, è possibile. Sono cresciuto col timore di Dio, con la paura di... e mi è rimasto. Fino a quando lo Spirito Santo ha continuato a convincermi e a 19 anni non mi sono inginocchiato. Quest'opera poi non l'ha più smessa, ma non di convincere perché non aveva più bisogno, ma di stabilire, di stabilizzare, di rendere saldi, di rendere fedeli. E ha fatto un lavoro eccezionale. E ha fatto un lavoro eccezionale. E continua a fare un lavoro eccezionale. Non dubitiamo dell'opera del Signore. Quando meno ce l'aspettiamo, nel mio caso, il Signore ha convinto un'altra anima. Con mia moglie stiamo pregando tutti i giorni per tutti i nostri figli. Perché vedete, io non prego solo per Ruben, ma per tutti i nostri figli. A uno li nomino. Ho chiesto al Signore che entro fine anno si possano convertire tutti. Uno può dire, frate, ma hai chiesto troppo. Ma ho visto che il Signore non ha accorciato la sua mano. Non ha accorciato la sua mano. Io so che può ogni cosa. Perciò non lo voglio limitare più. E per mezzo dell'opera dello Spirito Santo tutto può essere compiuto in maniera potente. Confidiamo nel Signore. Benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
È stato ricordato l'importanza dello Spirito Santo, ed è vero che noi non possiamo...